Bene, allora cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora, quest'anno dovremmo riuscire a vedere l'ultimo racconto di passione che ci manca, perché abbiamo visto i primi tre. E sarà un po' particolare questo rispetto agli altri, perché i tre che abbiamo visto, Marco, Luca e Giovanni, hanno una loro personalità, una loro individualità, no? Cioè hanno proprio un modo di raccontare anche delle prospettive molto particolari, notizie anche singolari, no? Ciascuno. Marco è il primo, è più drammatico, è sicuramente l'impatto, no? Con l'evento Gesù. Abbiamo visto Luca, più didattico anche, no? Ha degli elementi suoi, tipo il ladrone sulla croce e altre cose, e Pilato ed Erode, abbiamo visto tante, tante cose in più di Luca, cioè si discosta di molto da Marco e Giovanni proprio ha un andamento tutto suo proprio, non c'è bisogno di affermarlo. Matteo invece no, apparentemente no, poi ce l'ha anche lui, no? Però lui riprende quasi pedissequamente Marco. Cioè, per poter conoscere bene Matteo bisogna conoscere bene Marco. So che c'è qui chi l'ha sentito anche tre volte, quindi lo sa bene. Però ecco, bisogna tenerlo presente. Matteo interviene poco rispetto a quanto sia intervenuto nel Vangelo precedentemente a correggere Marco. Qui lo corregge pochissimo. Ci sono proprio delle piccole inserzioni, che però danno quella particolare. E ci sono otto interventi redazionali di Matteo in tutto il racconto della Passione, abbastanza piccoli, uno forse è un po' più grande, la morte di Giuda, ma gli altri sono interventi abbastanza ridotti. Questi otto interventi sono l'insegnamento di Gesù al Getsemani, rivolto al discepolo che ha colpito il servo tagliandogli l'orecchio. C'è solo in Matteo, in Marco non c'è. La morte di Giuda, sono sette versetti, otto, che non viene raccontato in nessun altro Vangelo, soltanto c'è un accenno negli Atti degli Apostoli. Il sogno della moglie di Pilato non c'è in Marco. La moglie di Pilato, vi ricordate, avverte il marito di non avere a che fare con quel giusto perché in sogno ha molto sofferto a causa sua. Pilato che si lava le mani non c'è in Marco e in nessun altro Vangelo, c'è solo in Matteo. L'apertura dei sepolcri alla morte di Gesù, due sono tre versetti. Le guardie alla tomba. Tutto quel racconto che vanno alcuni a dire ai sacerdoti: guarda che i discepoli hanno detto che lui risorgerà, non è che poi lo vanno a rubare, quindi metti delle guardie, eccetera, eccetera. Ancora le guardie che vengono pagate, al capitolo 28, e poi l'apparizione in Galilea, al capitolo 28, sempre. Naturalmente se si tiene conto di tutto il racconto passione e resurrezione, che noi non riusciremo a fare, è impossibile. Ci fermeremo alla passione, ecco. E quindi sono pochissime interpolazioni, proprio di pochi versetti, due, tre a volte. Ci sono però tante, poi vedremo, altre caratteristiche di Matteo. Per esempio, una che risalta tantissimo agli occhi è che Gesù domina tutta la scena. Mentre Marco nel racconto della Passione si rivolge a Gesù con il pronome, a lui, lo percuotevano, lo eccetera, no? Egli, Matteo per più di 20 volte sostituisce a questo pronome il nome Gesù. Cioè Gesù è al centro della scena. Se per qualche motivo dovessimo dimenticarci con quel racconto di chi si sta parlando, con Matteo è impossibile. Perché continuamente c'è questo Gesù più di 20 volte che sostituisce il pronome in Marco. Poi l'altra cosa molto particolare di Matteo, insistente più che in Marco, è che si compiono le scritture. Cioè, proprio lo mette dappertutto, inserisce testi scritturistici che in Marco non ci sono, più volte dice che si compiono le scritture. Perfino non soltanto il tradimento di Giuda, ma anche la sua morte era prevista dalle scritture, cioè, no? Quindi c'è una particolare attenzione. Gesù, oltre a essere chiamato per nome, mi stavo dimenticando, viene anche, ci si rivolge a lui con dei titoli particolari che Matteo mette, Signore, Figlio di Dio, Messia, cioè lungo la passione ci sono questi riferimenti a lui. Un'altra cosa molto importante della passione di Matteo è che c'è un rilievo molto particolare dato alla responsabilità dei giudei per la morte di Gesù. Questo senza dimenticare che Matteo era giudeo, anche Giuda, che Gesù era giudeo, gli apostoli erano giudei, no? Però c'è questa sottolineatura più forte rispetto che a Marco, anche perché Matteo è un Vangelo della seconda generazione, possiamo dire. Cioè è stato scritto dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, dopo il 70, ed è stato scritto quando ormai il rifiuto da parte degli ebrei era codificato nell'esperienza cristiana. Paolo alla fine degli Atti lascerà le sinagoghe e si rivolgerà ai pagani perché lì non c'è stata accoglienza. Quindi, se volete, è un Vangelo che risente di tutto il dolore, tra virgolette, la delusione e la sofferenza che questo rifiuto comporta. Questo purtroppo, una frase soprattutto di questo Vangelo è stato causa di sofferenze secolari per gli ebrei. Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli, è stato preso come un'automaledizione che si è perpetuata per tutta la storia dell'ebraismo, no? Che ha emarginato e torturato il popolo ebraico. Ecco, naturalmente Matteo non voleva dire questo, ecco, poi cercheremo di spiegarlo un po'. L'ultima cosa è che Matteo presenta la passione e la resurrezione di Gesù come eventi apocalittici. Il terremoto, quando Gesù muore, no? Dà molta accentuazione a questo. Cioè, sono arrivati gli ultimi tempi, è finita la storia dell'uomo come si concepisce fino adesso, e inizia una storia nuova dove le leggi della vita, della fisica, della natura, della storia sono totalmente mutate perché c'è una misura nuova. Quindi è inaugurato un tempo nuovo della storia, no? Dove quello che conoscevamo non esiste più, esiste qualcosa di completamente nuovo, qualcosa che ha sovvertito ciò che era stabile, ciò che aveva il suo fondamento. Adesso bisogna mettere un fondamento nuovo. Sono arrivati gli ultimi tempi, insomma. Ecco, queste in generale sono le cose che troveremo nella Passione, ma poi vedremo in particolare che ce ne sono tantissime. Allora, entriamo subito nell'inizio, al capitolo 26, versetto 1. Voi vi ho fatto qui, non so se riuscirò a farvela per tutte le volte, ma intanto godiamo di quello che c'è. La sinossi del Vangelo di Matteo con Marco, proprio perché devono andare insieme. In questo modo voi vedrete anche di più le differenze, cioè quali sono le piccoli ma efficacissimi ritocchi che fa Matteo per dire la sua prospettiva della passione. Allora, la passione di Matteo inizia proprio così. Terminate tutte queste parole, Gesù disse ai suoi discepoli: Voi sapete, oidate, che fra 2 giorni è Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire. Ma dicevano, non durante la festa, perché non avvengano tumulti fra il popolo. Allora, vedete già una grossissima differenza con Marco, di un solo versetto. Matteo introduce la passione non con le trame dei sommi sacerdoti e degli scribi, che cercavano il modo di impadronirsi di lui. La passione di Marco inizia così. Il soggetto primo che appare alla passione, anche se non è poi quello dominante, perché al centro c'è altro, però il là è dato dalla trama che insieme cercano di intessere i sommi sacerdoti e gli scribi. La passione di Matteo no, inizia con quello che dice Gesù. La parola che dà inizio alla passione è di Gesù. Ed è una parola diversa da tutte quelle che lui ha detto finora. Infatti comincia: terminate tutte queste parole. Etelesen, teleo, compimento, compiute tutte queste parole. Quali? Quelle del capitolo 25? No, perché avrebbe detto queste parole. Ma tutte queste parole sono tutte quelle dette nei 25 capitoli precedenti, cioè le parole del Vangelo che il lettore ha ascoltato sin qui. Allora, essendo così, la passione è altro rispetto alla parola. Cioè, potremmo quasi dire che è l'eccedenza della parola di Gesù, è il traboccare del Vangelo oltre se stesso, è ciò che viene detto quando non si può dire più nient'altro, è quello che le parole non possono dire. O ancora esprime il compimento o la visibilità di quanto è stato detto prima e che non è più detto nello stesso modo. A differenza del resto del Vangelo, infatti, noi vediamo qui un Matteo completamente diverso. Il Vangelo di Matteo è conosciuto per i cinque famosi discorsi, no? In cui è diviso, sembra, il Vangelo. Quindi è un Vangelo pieno di discorsi, di insegnamenti, di parola, ma c'è un momento in cui l'insegnamento finisce, la parola finisce, per lasciare spazio a qualcos'altro che è completamente oltre la parola e che non può dirsi. Può essere solo raccontato, non può essere insegnato. E allora, se è così, l'atteggiamento col quale mettersi di fronte alla passione non è quello del discepolo. Tant'è vero che la passione dimostrerà che non è possibile la sequela, i discepoli non ci sono. Vengono completamente meno già sin dalle prime battute. Noi arriviamo a Getsemani con la frase che i discepoli abbandonarono, fuggirono. E non si parla più di loro fino alla resurrezione. Non è possibile, quindi ci vuole qualcos'altro per poter entrare nella passione. E questo qualcos'altro che ci aiuta ad entrarci dentro nel modo giusto sarà poi, vedremo, la donna di Betania, no? L'unzione di Betania ci dirà un po' come il lettore deve starci dentro. Ma sarà sempre molto difficile perché una cosa che Matteo ha molto chiara, che lo dirà, poi ve lo farò notare chiaramente, è che questa è la Pasqua di Gesù. È la sua ora, non la nostra. Per cui è qualcosa che riguarda lui e che si può cogliere non imparandolo, ma amandolo. Poi lo vedremo, questo è. E la differenza è più grossa. Quindi, compiute tutte le parole, Gesù disse ai suoi discepoli. Matteo fa da bravo regista, no? Presenta subito all'inizio della passione i protagonisti, no? di questo dramma. E i primi non sono i sacerdoti e gli scribi come Marco, ma è Gesù e i suoi discepoli, sono loro i protagonisti. Poi in seconda battuta sono attori di secondo ordine, ci sono anche insomma, i sacerdoti e gli anziani del popolo, che è un'altra cosa. Gesù dice sulla passione la prima parola. Voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua, e pronuncerà l'ultima parola. Al capitolo 28, 18-20, perché la passione e la resurrezione è un tutt'uno, come vi ho detto prima, no? Gesù avvicinatosi disse loro, quindi fa da inclusione, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Noi che abbiamo seguito la passione, quando leggeremo queste parole sappiamo che cosa vuol dire. Andando dunque, è un gerundio, è un participio, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa parola dobbiamo tenerla ben presente perché nella passione, nell'ultima cena soprattutto, è una delle parole più forti che la attraversa. Quindi la prima e l'ultima parola sono di Gesù. Tra l'altro, il capitolo 26 e il capitolo 28, poi ditemi se vi dico troppe cose, andiamo più veloce semmai. Il capitolo 26 e il capitolo 28 sono composti nello stesso modo. C'è la parola di Gesù all'inizio, la parola di Gesù alla fine. C'è il racconto delle trame dei sommi sacerdoti e degli anziani del popolo e come penultimo racconto, sempre al capitolo 28, c'è il racconto del fallimento delle loro trame. Poi c'è il racconto della donna di Betania che compie l'azione d'amore nei confronti di Gesù. E come terz'ultima c'è il racconto delle donne che vanno al sepolcro a ungere il corpo. Quindi c'è la stessa trama a triplo chiasmo, si dice, che apre e chiude il racconto della passione della Pasqua di Gesù. Quindi Matteo tiene molto presente qui all'inizio del capitolo 26 anche il capitolo 28. Cioè, e già questo ci dice che quanto noi andremo ascoltando, non so neanche che parola usare, perché non è più una parola, andremo vedendo, intuendo, scoprendo, non lo so. È rivestito della luce della Pasqua e questa è un'altra caratteristica della passione di Matteo. Il Gesù di Matteo è illuminato dalla luce della Pasqua continuamente. Quindi, in qualche modo, il capitolo 28 fa da retro, da luce che viene da dietro e illumina la scena. Che cosa dice ai suoi discepoli Gesù? Quindi, questa parola che inaugura la passione, la parola della passione. Voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Dunque Gesù prende per certo un dato di fatto, no? Cioè che i discepoli sanno che cosa? Che fra 2 giorni è Pasqua. Beh, insomma, non ci vuole molto. No, basta avere un calendario, voglio dire. No. non sanno, non sanno solo questo, ma sanno che cosa, perché non c'è in greco. Fra 2 giorni è Pasqua, Kai, il figlio dell'uomo, e cosa vuol dire questo Kai, questa congiunzione? Può voler dire sanno che fra 2 giorni è Pasqua e che il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso, lo sanno per gli annunci della passione. Gli annunci della passione sono al capitolo 16-21, andiamoli a vedere, diamoci un po' di tempo per questo. Vediamo che cosa sanno i discepoli. Perché dobbiamo saperlo anche noi lettori, per essere in sintonia con loro. Da allora, a 16:21, Gesù, dopo la confessione di Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, no? Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte, scusate che vi leggo anche questo, ma è importante, e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli voltandosi disse a Pietro: Lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi i discepoli sapevano che lui sarebbe andato a Gerusalemme e che sarebbe stato ucciso dai capi, dalle autorità giudaiche, e risuscitare, non ma, e risuscitare, un tutt'uno. Quest'ultima parte è regolarmente dimenticata dai discepoli. Poi al capitolo 17-22 c'è la seconda predizione. Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Qua interviene paradidomi, no? Cioè viene proprio consegnato, è tradito da qualcuno, abbandonato alle mani degli uomini. Non c'è proprio il senso del tradimento, viene proprio consegnato, dato in mano agli uomini. Lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi furono molto rattristati. Poi l'ultima, al capitolo 20, versetto 18. Ecco, noi stiamo salendo, prese in disparte, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e lungo la via disse loro: Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato, questo passivo divino, ai sommi sacerdoti e agli scribi che lo condanneranno a morte. Qua interviene la conoscenza che ci sarà un processo anche con una relativa condanna e sentenza. Lo consegneranno ai pagani, e questo non lo sapevamo, ai romani, perché sia schernito, flagellato, neanche questo lo sapevano, e crocifisso, e il terzo giorno risusciterà. Quindi voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua e che il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Ma questo Kai può avere anche un significato modale. Cioè noi potremmo tradurre così. Voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua e così il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. E così è proprio dentro il contesto della Pasqua che avviene questo, no? È l'agnello che viene immolato e che diventa il segno della liberazione dei figli di Israele, no? Quindi c'è un significato aggiunto, no? A quanto i discepoli sapevano, cioè quello che accadrà è per la vita, non è per la morte, è per la salvezza. E non per la disperazione. Quindi ora inizia la fine. È Gesù a dire il complotto. Quindi Matteo toglie come era in Marco, l'iniziativa ai capi religiosi della passione e la rimette tutta nelle mani di Gesù. Gesù prende la parola e non i suoi avversari. Quello che in Marco era il racconto di quello che stava avvenendo, in Matteo diventa profezia e consapevolezza, quindi, e coscienza piena di Gesù di quanto sta accadendo. È Gesù che prende la parola nella passione e non i suoi avversari. Questo è molto importante in Matteo. Allora, i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caifa. Allora, Matteo fa un cambiamento rispetto a Marco. Marco dice che erano i sommi sacerdoti e gli scribi che cercavano un modo per impadronirsi di lui con inganno, con dolo, no? Invece, Marco non mette gli scribi, ma gli anziani del popolo, cioè erano i rappresentanti del popolo nel Sinedrio, quindi erano coloro che il popolo riconosceva come suoi. Qui vedete che si inserisce la prospettiva di Matteo, cioè e lui dà alla folla e al popolo una responsabilità molto grande nella morte di Gesù. Qui sono i rappresentanti del popolo che insieme ai sommi sacerdoti, che sono sempre i soggetti principali, decidono della sua morte. E c'è una cosa molto strana però anche, no? Vedete come all'inizio l'autorità di Gesù e la sua consapevolezza, il suo sapere, la sua decisione sono molto forti, mentre invece in quella di questi qui non è così. Perché questi anziani, che sono i rappresentanti del popolo, mettono una condizione alla morte di Gesù, purché non avvenga quando ci sta il popolo. Ma allora come? Sono i rappresentanti del popolo e allo stesso tempo ne hanno paura, ne hanno timore. Cioè, tramano in modo tale da fare tutto in modo che il popolo non veda e che non ci sia. Matteo dice che questa riunione preliminare avviene nel palazzo di Caifa, ma Marco non lo dice soltanto quando si parla del processo religioso. Qua probabilmente Matteo ormai assume una tradizione già stabilita nel palazzo di Caifa, quindi è comunque una riunione clandestina, cioè non è qualcosa che il Sinedrio si riuniva nel portico reale, nel tempio, non avveniva mai fuori da lì, no, qua è qualcosa che avviene in privato in qualche modo. Dice anche che si chiamava Caifa, ormai era assodato questo nome, Marco non lo dice. E tennero consiglio. Mentre Marco dice soltanto che cercavano il modo di impadronirsi, qui tennero consiglio, è proprio una riunione di famiglia, voglio dire, in cui cercano di deliberare, di trovare il modo per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire. La parola vuol dire proprio deliberazione anche, vuol dire proprio anche convenire su qualcosa, no? E poter deliberare poi insieme. L'inganno, dolo. Inganno non vuol dire soltanto prenderlo di sorpresa, eh? Questa è la cosa più come al Getsemani, lo prendono di sorpresa in modo che non scappi. No, 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 non vuol dire questo. Dolo ha un significato molto forte. Vuol dire proprio un intento malvagio dell'omicidio premeditato. Secondo Esodo 21, 14. È un peccato imperdonabile. Quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, quindi trama per l'uccisione cum dolo, con l'intenzione premeditata proprio dell'omicidio, con consapevolezza, allora lo strapperai anche dal mio altare perché sia messo a morte. Quindi noi notavamo quando abbiamo fatto Marco, vi ricordate, che proprio nel momento degli azimi, dove tu devi avere le intenzioni del cuore pure, devi aver estirpato dal tuo cuore ogni minima traccia di malizia e di perversità, questi agiscono con il massimo della perversità e della cattiveria, addirittura in un modo tale che, secondo la legge di Israele, procura la condanna a morte. Il Sinedrio quindi, perché qua Matteo ci presenta una riunione clandestina, ma una riunione dei Sinedriti, delibera un crimine capitale. Vi ricordate quando il canto del servo, no? Dice che con iniqua, facendo uso in modo iniquo della legge, fu messo a morte, usando la legge. Quindi qua usano il loro potere, la loro autorità per mettere a morte Gesù. Tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire. Ma dicevano, la clausola, non durante la festa perché non avvengono tumulti fra il popolo. Qua c'è guardate, una grossissima differenza tra quello che dice Gesù e quello che dicono loro, perché quello che dice Gesù si compie, il suo esordio è fortissimo, no? Lui è sovrano, dice è lui che dice la parola della passione che poi si compie. Invece quello che ordiscono i sommi sacerdoti neanche si compie, perché avverrà la morte di Gesù proprio durante la festa e proprio a causa della folla. Basterà l'intervento di Giuda a far cambiare loro idea. Siccome si presenterà Giuda che gli consegna Gesù, basta questo perché loro cambiano le loro trame. Cioè, vabbè, visto che c'è lui, allora no, cambiamo programma e andiamo avanti, no? Quindi vedete che non si attengono neanche loro al loro piano, cioè non sono loro a decidere l'ora di Gesù. È forte questo qui. Gesù è il Signore degli eventi che seguiranno, è Lui che li governa, non è una vittima del potere dei nemici, è giunta la sua ora, quando dirà ai discepoli: andate da quel tale e dite: il maestro dice: è giunta la mia ora. Poi vedremo in greco come lo dice, perché risponde a Giuda in questa cosa, no? È la sua ora, non quella che hanno deciso gli altri, perché poi le decisioni degli altri, no, si apparecchiano in modo diverso a seconda di come cambiano gli eventi. Non appena si è trovato il traditore, i capi cambiano la loro decisione. Adesso avviene. È il momento in cui avviene ciò che Dio vuole e che Gesù sa. In questo Matteo è molto, molto vicino a Giovanni. Vi ricordate come comincia la passione di Giovanni? L'arresto nel Getsemane, cioè viene presentato un Gesù che è totalmente padrone degli eventi, consapevole di quanto lo attende, libero e consapevole del dono di sé. Ecco, Matteo è molto vicino a Giovanni. Finita questa introduzione che fa da cornice poi con quanto vedremo alla fine di questa prima sezione, cioè con la consegna di Giuda ai sommi sacerdoti, no, di Gesù, c'è in mezzo il racconto, come in Marco, il racconto di Betania, che anche questo dà il là alla passione, perché anche questo si pone